interessante leggere con attenzione un po' tutto il percorso di Paolo, perché noi abbiamo lasciato ieri Paolo con la rottura della relazione con Barnaba, e da quello che sappiamo, cioè da quello che ci dicono gli atti, non ci sarà più un incontro. No, uno dice tutto va a finire bene, ma è nel regno dei cieli tutto va a finire bene. E qui in terra non tutto va, cioè non tutto si riconcilia, non tutto, no? Cioè, veramente noi la riconciliazione finale è quella che crediamo che in Cristo pienamente è presente in mezzo a noi. Per cui non si sa se loro, cioè dagli atti, da quello che sappiamo dagli atti, non si rincontrano più. Paolo, noi lo seguiamo in un altro viaggio missionario in cui era arrivato a Filippi, avevamo visto l'incontro con un'altra realtà culturale, sociale e religiosa che è quella dell'Europa, e qui ancora poi la fondazione di altre chiese, di comunità cristiana a Tessalonica, l'esperienza in gran parte fallimentare di Paolo all'Areopago ad Atene, no? Cioè ricordate con tutto questo discorso che elabora e che dice anche che non siamo noi che produciamo la fede negli altri, no? Questo soprattutto per chi di voi è genitore, per i preti nel loro, no, oppure tutti gli operatori, o per la Chiesa nel loro sforzo, no, cioè, di annunciare il Vangelo, il risultato di questo non è in forza del nostro impegno, no, perché possiamo essere bravi, in gamba, avere un'eloquenza, no, affascinante, contenuti straordinari, non è detto. No, scusate, voglio dire, il miglior missionario di tutti i tempi qual è stato per noi cristiani? Gesù, e anche lui, i Vangeli ci dicono che molte volte, anzi, gli stessi discepoli a un certo punto hanno detto, questo linguaggio non ci piace, è duro, me ne va. Allora, come dire, veramente, no? La fede come adesione al Signore Gesù è qualcosa che poi si gioca nel cuore di ciascuno, e nel cuore di ciascuno che in fondo c'entriamo solo ciascuno nel suo cuore. Quindi allora non è detto che da genitori cristiani i figli siano cristiani, no, come non è detto che da genitori non cristiani i figli non possano poi aderire alla fede, no? Cioè ogni generazione ricomincia. E allora ad Atene va male, non completamente, il testo ci dice che qualcuno aderì, perché quando sentirono parlare di resurrezione dei morti alcuni lo deridevano, sono al versetto 32 del capitolo 17, altri dicevano su questo ti sentiremo un'altra volta, vedete alcuni sono più gentili che dicono vabbè, magari un'altra volta ci prendiamo un caffè e magari ne riparliamo. Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. E poi la fondazione della Chiesa di Corinto, tutte le vicende anche di scontro che Paolo ha con parte della sinagoga. Tra l'altro in questi testi il fatto che a un certo punto i giudei che erano contrari a Paolo portano Paolo in tribunale da un certo Gallione, che era proconsole della Caia, ci dà la possibilità di dire qui abbiamo un riferimento storico preciso, perché noi abbiamo ritrovato archeologicamente una stele che parla di Gallione, proconsole della Caia, dal 51-52 d.C., per cui siamo, no? Pensate allora che per quanto riguarda la nascita del Signore noi non abbiamo nessun riferimento se non il dire che deve essere nato necessariamente prima della morte di Erode, per cui se Erode muore nel 6-4 a.C., Gesù è nato prima. Per la morte abbiamo delle indicazioni maggiori legate alla Pasqua, ai calendari, eccetera, e si parla del 30 d.C. L'incontro di Paolo con il Signore, la sua conversione, la sua vocazione, è normalmente indicata, ipotizzata nel 37 d.C. Quindi, questo per dire, adesso siamo nel 51-52, quindi in questo ci sono stati anche 10 anni, no, di Paolo a Tarso. E allora, qui a Corinto la cosa ha un aspetto anche molto particolare, perché c'è sempre una disputa che va a finire male fra i nemici di Paolo e Paolo, che lo costringono ad andare davanti a Gaglione. Siamo al capitolo 18, versetto 14, Paolo stava per rispondere, ma Gaglione disse ai giudei: se si trattasse di un delitto, di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come giusto, ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi, io non voglio essere giudice di queste faccende. E stupefacente, no? Perché da una parte i nemici di Paolo, questo gruppo di giudei, lo ha portato lì per avere una condanna di Paolo, e questo qui dice: oh, se fosse qualcosa contro la legge, no, la legge romana, eccetera, allora io mi interesserei, ma se sono cose della vostra superstizione, vedetevela voi. Cioè dice anche questo diverso ambiente culturale, no? Un luogo, questa della Grecia del tempo, no? Cioè, dove veramente i giudei erano marginali. E non solo marginali, ma visti anche con sospetto, questi culti, queste cose, poi col fatto che non partecipano a quello della società civile, rimangono marginali, non si assimilano, no, questi sono strani. No, per cui Gaglione, che si disprezzava, dice: sentite, vedetevela voi. E la cosa diventa ancora più tragica, perché dice: e li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gaglione non si curava affatto di loro. Cioè, vedete, no? Tentano di creare un parapiglia per costringere il procuratore romano a, no? E questo, cioè, per cui pigliano sto povero Sostene, capo del, e cominciano a menarlo, no? Davanti a tutti. E questo, dice, no, questi sono feccia. E guardate, questi sono gli inizi anche della comunità cristiana, no? Cioè, perché tra l'altro Sostene, che qui becca una fracassata di botte, lo ritroveremo nella prima lettera ai Corinzi, quando Paolo, scrivendo questa lettera alla comunità di Corinto, ed è una comunità da lui fondata, con cui avrà un carteggio e uno scontro abbastanza grosso, si dice, si ipotizza addirittura che Paolo in un'andata lì venga schiaffeggiato. E allora lui scrive questa lettera che scrive per litigare. E infatti ricomincio così: Paolo, chiamato a essere apostolo di Gesù Cristo, quindi mette subito in chiaro: io sono apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto. Perché vedete, una delle problematiche con cui questi di Corinto, che erano una comunità viva, a un certo punto, sapete, se la credevano, cioè se la credevano di essere già dei cristiani oltre, no? Cioè quelli che sono loro che decidono ciò che è bene e ciò che è male, cioè perché loro hanno tutto un cammino, sai, non è come quelli dell'inizio, cioè io ho fatto, per cui divento io misura a me stesso. E allora Paolo comincia a, vedete, in maniera subito, a dire: vedete, voi siete i super cristiani, io sto con Sostene. Ricordate Sostene, quello che prese quella fracassata di Marzate, no? E tutti ridevano, e il proconsole faceva beffe di noi, io sto con voi. Voi siete i cristiani maturi, no? che sanno decidere quando una cosa è un furto e quando invece no, o per chi è un furto e per chi non lo è. Io questo posso sostenere sempre. E allora questa vicenda va avanti, poi lì Paolo si ferma ancora ad Antiochia poi va a Efeso, e da Efeso scriverà le lettere a Corinto. Quindi a Efeso torna in Asia. E qui a Efeso nel capitolo 19 succedono due episodi. Perché il primo era, capitolo 19, versetto 1, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Altipiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? Gli risposero: non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo. E gli disse: quale battesimo avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni. Risposero. Disse allora Paolo: Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. Attenzione, questo episodio non è soltanto, cioè è un episodio strano, è un episodio di discepoli di Giovanni. Tra l'altro, attenzione, Gesù parte da lì, il Vangelo di Giovanni ci dice che Gesù era fra i discepoli di Giovanni. No, poi dopo che Giovanni viene arrestato, Gesù prende una parte, il gruppo si... Per cui trova questi discepoli, magari li trova nell'ambiente della comunità cristiana, no? E poi parlando così gli dicono: ma voi che battesimo avete? Cioè, quello di Giovanni. Cioè, come dire, c'è un movimento di discepoli che però... No, ha dei tentennamenti, ha delle cose che non passano, non è tutto lineare, no? Cioè, rispetto a questo Vangelo che pur nelle fatiche, si afferma, va avanti, corre, c'è qualcosa che si inceppa. E poi soprattutto il secondo episodio, cioè quando, possiamo accendere per favore, accendete queste qui, Mimmo, accendi queste, esatto, perché queste fanno molta luce. E in particolare il secondo episodio, la vista dall'altra parte, la presa, grazie. Okay. Il secondo episodio che dice che, versetto 13, alcuni giudei che erano esorcisti itineranti provarono anche se a invocare il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica. Così facevano i sette figli di un certo Sceva, uno dei capi dei sacerdoti giudeo. Ma lo spirito cattivo rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Cioè, qui c'era il fatto che Paolo operava delle guarigioni, e c'è qualcuno che cerca, come il mago, no? Vi ricordate che aveva proposto di dare denaro se gli diceva così? E allora l'uomo che aveva lo spirito cattivo si scagliò su di loro e per sopravvento su tutti li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Il fatto fu risaputo da tutti i giudei greci che abitavano a Efeso e tutti furono presi da timore. Il nome del Signore Gesù veniva glorificato. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di magia e un numero considerevole di persone che avevano esercitato arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano davanti a tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e si trovò che era di 50.000 monete d'argento. Così la parola del Signore cresceva con vigore e si rafforzava. Attenzione, il finale sembra... no? Però... molti di coloro che erano, in seguito a questo episodio, no? Molti di coloro che erano venuti alla fede vennero e confessarono le loro pratiche in pubblico, le loro pratiche di magia. Cioè, Paolo tocca con mano che sì, uno ha cominciato a camminare, ha aderito alla fede, si è fatto battezzare, ma poi col tempo, magari, continua ad andare dal mago. Continua, no, a operare la magia, continua, cioè questo Vangelo fa fatica ad entrare, no, nel profondo. Cioè è come se c'è una visione anche entusiastica, ma poi la vita cristiana, cioè la vita del discepolo, no, è come se arriva a un livello e poi si inceppa, no? Perché poi tra l'altro non è solo il discorso della magia, ma è fatto anche dei soldi. Quanti soldi questi buttavano in queste cose? 50.000 monete d'argento. 50.000 monete d'argento. Cioè è come se poi, no, il Vangelo non riesce a scardinare quei peccati culturali, sociali, strutturali in cui noi siamo immersi, no? Nel sud Italia il fatto che i cristiani, lasciamo stare che poi chi si sposa in chiesa, no, la grande maggioranza è così, almeno si può dire, no? Dio vede il cuore, però vedere così, cioè, ci si sposa, però che anche i cristiani, no, cioè, molte volte non riescono a venire fuori da delle dinamiche culturali inquinate, che almeno in Puglia, che il matrimonio deve essere uno schiaffo ai poveri, perché quello che si spende, si spreca, è veramente un grido di vendetta, grido di vendetta a Dio. Eppure uno dice, ma il Vangelo non riesce a intaccare? No. E così altre cose che noi tranquillamente accettiamo, no, lasciamo passare, ma cioè con 50.000 monete d'argento, cioè non è solo il discorso, che poi no, perché poi è denaro, cioè dove investiamo, dove, no, questo Vangelo fa fatica. Allora tutto questo in Paolo crea, tanto che vedete al versetto 21 dice: dopo questi fatti Paolo decise nello spirito di attraversare la Macedonia e la Caia e di recarsi a Gerusalemme, dicendo: dopo essere stato là devo vedere anche Roma. Vedete, è come se Paolo dice: devo tornare a Gerusalemme per capire, no, con il Signore, devo tornare alle origini, no, a Gerusalemme. Quindi tornare a Gerusalemme per, no, in quel luogo, in quella terra, e questo è anche un po' uno spot sui pellegrinaggi interessanti, no? Però è vero, cioè, perché voglio dire, i pellegrinaggi non è un'invenzione moderna, è un'invenzione antica, cioè nel senso che, perché per noi quella terra non è una terra qualunque, perché quella terra per noi è stata impregnata del santo, no? Già in Italia o in Europa noi andiamo in luoghi, cioè voglio dire, penso, no, tutti noi immagino, cioè siamo stati ad Assisi, e Assisi rimane significativa perché l'esperienza di Francesco e Chiara di Dio ha impregnato la terra, al di là poi del teatro eccetera, no, ma di fatto quella terra ci parla di un'esperienza di Dio, di questi uomini, no? E allora se quella è terra santa, la terra santa per eccellenza, perché il santo benedetto gli sia, lì a Gerusalemme, no? In quella terra è a Gerusalemme si è. Vedete, anche Paolo sente che per capirci qualcosa, cioè non va, le cose non vanno, deve tornare a Gerusalemme. Però ecco, con la cosa di dire, torno a Gerusalemme, no? Cerco di capire di più e poi Roma. Paolo, vedete, la salvezza di tutti, no? Allora siamo nell'impero, no? Siamo, per cui Roma è il centro. E allora la salvezza di tutti. Lui dice, io devo andare a Gerusalemme, lì con il Signore comprendere di più che cosa non va, e poi Roma. Vedete, Paolo ha fatto il suo piano, no? Il suo piano di missionario. E che succede? Succede che a un certo punto scoppia, mentre lui sta facendo questa, ripensando così, a Efeso scoppia una rivolta contro Paolo. Legato, lo vediamo semplicemente, lo racconto un po' così, legato a, sapete che a Efeso c'era il grande tempio della dea Artemide, di cui sono rimaste un po', solo un po' delle colonne, ma era una cosa grandiosa ed era un culto molto diffuso, e che naturalmente attirava molti pellegrini, e che naturalmente i pellegrini viene e si comprano la statuetta della dea Artemide, e soprattutto anche quelle d'argento, gli orefici, eccetera, e una rivolta che è messa su dagli orefici. Perché? Perché l'annuncio del Vangelo stava facendo sì che le persone non andassero più lì e non comprassero, metteva in crisi, il Vangelo mette in crisi l'economia. No, il Vangelo mette in crisi l'economia. E per cui scoppia una rivolta cittadina, no? E vedete, ecco, Paolo a un certo punto, vedete, come dire, si scontra con la logica del mondo, quella che viene, no? La logica del mondo, cioè la logica di chi cerca di vivere attraverso le dinamiche autocentrate del potere, dell'avere, dell'apparire, che sono sempre le stesse, come al tempo di Paolo così oggi, perché oggi non conta chi sei, conta l'immagine che hai, quello conta. Cioè c'è una tale scollatura, no? Che non importa cercare di essere te stesso, importa chi sei, chi appare, importa il potere che hai, importa gli amici di potere che cerchi, le amicizie che cerchi di, no? In un gioco di potere, di dare e di avere, perché poi quello è, cioè, amici di che, no? È uno scambio, no? E l'accumulo del denaro, perché questo, no, uno pensa che accumulando denaro viva, no? Ricordatevi che per i padri della Chiesa il peccato contro natura era l'avarizia, non era quello che per noi è in ambito sessuale, no? Ma era l'avarizia, l'avaro è contro natura. Perché Dio ci ha creati per la relazione, da vivere concretamente nei beni, con i beni che ci sono dati per la relazione. Chi vive per se stesso con i beni va contro la sua natura. Questo lo dovremmo dire, perché dato, vabbè, la pratica della confessione è in disuso ormai, cioè una pratica ormai un po' andata. E però diciamo che non ne posso più di ascoltare semplicemente, cioè che uno non è andato a messa la domenica e si è un po' toccato, basta. Sono i classici. Cioè, e basta, no? E, cioè, vabbè, e poi con l'utilizzo del denaro, come uno lavora, il rapporto familiare, le relazioni con gli altri, come uno guida la macchina, sapete, guidare male è peccato, guidare male è peccato, non importa, ma la cosa è utilizzare un macchinario che può recare danno a un'altra persona senza la dovuta attenzione, è un peccato, perché tu non pensi all'altro, pensi solo a te stesso, no. Allora in questo senso a Bari siamo tutti peccatori. Allora quindi Paolo si scontra con questa cosa qui, è costretto, vedete, lui stava pianificando, no? Per dire, beh, allora magari tra un mese adesso partirò, no, è costretto a partire subito, cioè tra l'altro lui voleva presentare, cioè sapete, vanno in questa, come dire, nel teatro, no? Lì tutti quanti c'è questa rivolta, Paolo voleva presentarsi per rispondere, gli dicono guarda, è meglio che non ti fai vedere, perché quest'anno è così inferociti che ti ammazzano, cioè no, non ti lascia neanche parlare, io vorrei andare a parlare, no, vedete? Cioè a un certo punto Paolo comincia a perdere in mano la sua vita, cioè nel senso lui aveva fatto i progetti, no, lui che pensava, ecco, cioè, vado lì, cioè, no, assolutamente, lo dicono i suoi discepoli, i suoi comunità, anzi, lo fanno scappare subito, dice no, immediatamente, raccogli le tue cose e via, subito. E quindi deve lasciare, e dove va? Beh, aveva pensato di andare a Gerusalemme, allora significa che devo andare a Gerusalemme, no? E la cosa è che lui comincia ad andare a Gerusalemme, Però i segni che questa cosa, già altre volte che l'avevano messo in carcere, poi questa cosa qui di Efeso, cioè i segni che lui sta rischiando veramente la vita, sono sempre più forti, no? Tanto che a un certo punto lui, andando verso Gerusalemme, si il capitolo 21, arrivano, cioè lui fa tutto il percorso, sta andando verso Gerusalemme, arriva in Palestina e versetto, capitolo 21 versetto 8, ripartiti il giorno seguente giungemmo a Cesarea, entrati nella casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei sette, ricordate Filippo, restammo presso di lui, egli aveva quattro figlie nubili che avevano il dono della profezia. Eravamo qui alcuni giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e prese la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, l'uomo al quale appartiene questa cintura, i giudei a Gerusalemme lo legheranno, così lo consegneranno nelle mani dei pagani. Vedete, questo profeta fa un segno profetico, no? Gli prende un gesto, prende la cintura, si lega le mani e dice così, no? A colui che appartiene alla cintura, questo sarà. All'udire queste cose, noi, quelli del luogo, pregavamo Paolo di non salire a Gerusalemme. Allora Paolo rispose: perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Vedete, Paolo si sta convincendo che l'andata a Gerusalemme sarà la sua morte. No? E questi segni, queste cose, no, sempre più forti, queste opposizioni, e per cui lui dice: va bene, il mio maestro è morto a Gerusalemme, io morirò come il mio maestro, no? E cioè Paolo è Paolo, Paolo no, è un uomo di una grande capacità, di una, per cui queste cose, per quanto possano, no, gli altri dicono: senti, non andare, cioè veramente gente che piange, che, pensando che cosa gli potrebbe accadere, dice: non piangete, perché mi spezzate il cuore, cioè, ma anche perché io volevo andare a Gerusalemme, no, e sento che devo andare a Gerusalemme, e se lì sarà la mia morte, io l'accetto. Vedete, poiché non si lasciavano persuadere, smettevano di insistere dicendo: sia fatta la volontà di Dio. Vedete, Paolo è sempre più convinto che la volontà di Dio sia quella che lui salga a Gerusalemme e gli sia ucciso. E si sbagliava. E dopo questi giorni fatti preparativi, salimmo a Gerusalemme, vennero con noi anche alcuni discepoli da Cesarea, i quali ci condussero ad un certo Mnasone di Cipro, discepolo della primora, dal quale ricevemmo ospitalità. Vedete, possiamo immaginare con che animo Paolo da Cesarea sale per i monti della Giudea, verso Gerusalemme, e, però il primo approccio, no, lui già si aspettava di dire: quando mi prendono, quando no. E il primo approccio invece ricevemmo ospitalità, arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno dopo Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi, Giacomo fratello del Signore, vescovo, non vescovo, cioè, come dire, colui che presiedeva, non c'erano i vescovi come li abbiamo adesso, no, ma presiedeva la comunità. C'erano anche tutti gli anziani, dopo aver risolto loro il saluto si misero a raccontare nei particolari, eccetera, eccetera. Come ero ascoltato, davano gloria a Dio, poi dissero a Paolo: tu vedi, fratello, quante migliaia di giudei sono venuti alla fede, sono tutti osservanti della legge. Ora, hanno sentito dire di te che insegni a tutti i giudei sparsi tra i pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli. Vedete, Paolo non gode di una buona zampa, cioè dicendo che la gente ha dei pregiudizi, pensa che tu voglia tradire tutta la nostra tradizione. Che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. Fa dunque quanto ti diciamo: vi sono fra noi quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, compi la purificazione insieme a loro e paga tu per loro perché si facciano radere il capo. Erano i nazirei, sapete, si faceva il voto, non ci si faceva. Non ci si tagliava i capelli, intanto che quel voto non veniva, quando il voto veniva compiuto, e allora ci si tagliava i capelli, ci si radeva il capo. Così tutti verranno a sapere che non c'è nulla di vero in quello che hai sentito dire, cioè paga per loro, si pagava un'offerta, si andava al tempio, si pagava, pagala, così tutti vedranno che tu ricevi, no? Continui le nostre usanze. E eccetera eccetera. Allora Paolo prese con sé quegli uomini e il giorno seguente, fatto insieme a loro la purificazione, entrò nel tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione. Versetto 27, stavano ormai per finire 7 giorni quando i giudei della provincia d'Asia, come lo videro nel tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui. Attenzione, i giudei della provincia d'Asia sono gli ebrei di lingua greca. Ricordate tutte le vicende, tutte, no? Sono loro che, no? Appena lo vedono, no? Cominciarono a gridare: uomini di Israele, aiuto! Questo è l'uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro le leggi e contro questo popolo. Ora ha perfino introdotto dei greci nel tempio e ha profanato questo luogo santo. Avevano infatti veduto poco prima Trofimo di Efeso in sua compagnia per la città e pensavano che Paolo l'avesse fatto entrare nel tempio. Sapete, nel tempio, in una parte del tempio, potevano entrare solo gli ebrei e non i pagani. Allora tutta la città fu in subbuglio, il popolo accorse, afferrarono Paolo e lo trascinarono fuori dal tempio e subito furono chiuse le porte. Vedete, è arrivato. Per Paolo è arrivato il momento, no, in cui le cose si mettono malissimo per un'accusa falsa che Paolo non aveva fatto. Stavano già cercando di ucciderlo quando fu riferito al comandante della corte che tutta Gerusalemme era in agitazione. Immediatamente gli prese con sé dei soldati e dei centurioni e si precipitò verso di loro. Mai inadatto fu il momento in cui arrivano i carabinieri, no? Cioè, perché, voglio dire, stanno per ammazzare Paolo, Paolo sta per fare la volontà di Dio e arriva i carabinieri. Cioè, ma, voglio dire, quando li chiami non arrivano, quando dovrebbero venire arrivano. No, tanto che, cioè, perché si sta compiendo, vedete Paolo, quanto tempo, quanti giorni avrà pregato, si sarà preparato, no, avrà, no, è pronto a offrire la sua vita per il Signore, arriva i carabinieri. E che succede? Che costoro, alla vista del comandante dei soldati, cessarono di percuotere Paolo, no, già lo stavano malmenando, sarebbe potuto finire molto male. Allora il comandante si avvicinò, lo arrestò e ordinò che fosse legato con 2 catene. No, pensate, senza che sappia niente, cioè Paolo, cioè, e anche qui i carabinieri, no? Cioè diceva, vabbè, carabinieri. E arrivano, vengono così, arrestano Paolo. Ma neanche senza aver chiesto che succede, chi ha fatto questo qui, lo arrestano. E perché dicono, vabbè, se la Paolo stava almenando, qualcosa ha fatto. E carabinieri. Tra la folla, dice, intanto si informava chi fosse, che cosa avesse fatto, vedete, prima l'arrestano e poi si comincia a informare, ma perché, no, che succede, chi è questo? Tra la folla però chi gridava una cosa, chi un'altra, che casino, non riuscendo ad accettare la realtà dei fatti a causa della confusione, ordinò di condurre alla fortezza. Quando fu alla gradinata, dovette essere portato a spalla dai soldati a causa della violenza della folla. La moltitudine del popolo, infatti, veniva dietro urlando a morte. Sul punto di essere condotto nella fortezza, Paolo disse al comandante: posso dirti una parola? Quello disse: conosci il greco? No, pensate, cioè, Paolo, questo qui l'aveva preso, cioè, l'aveva preso. E questo qui dice: sì. Allora tu non sei quell'egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto nel deserto 4.000 ribelli? Che casino, perché magari quelli hanno detto, ma chi è? Ma sarà quell'egiziano, ma sarà quello lì, cioè, no, che casino. Allora rispose Paolo, io sono un giudeo di Tarso, di Cilicia, cittadino di una città non senza importanza, e ti prego, permettimi di parlare al popolo. Egli acconsentì a Paolo, in piedi sui gradini, fece cenno con la mano al popolo, si fece un gran silenzio, ed egli si rivolse loro ad alta voce in lingua ebraica, dicendo: fratelli e padri, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi, andiamo velocemente, qui Paolo riprende, io sono giudeo, nato a Tarso, io perseguitai a morte questa via, versetto 4, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne. Vedete, sta parlando ad ebrei a Gerusalemme, quindi non dice cristiani, dice quelli della via. e eccetera eccetera, mentre riprende la sua vocazione, vedete, e a un certo punto dice, riprende tutto quanto l'esperienza, e poi attenzione, versetto 19, dice: Signore, essi sanno che facevo imprigionare per cuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te, e quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di quello che lo uccidevano. Per la prima volta, dopo tutti questi capitoli, tutta quella vicenda che è avvenuta una ventina d'anni prima, una quindicina d'anni prima, e anche negli Atti, si riparla di Stefano, non se ne era parlato più, e Paolo non ne aveva parlato più. E dice appunto: io ero presente e approvavo, ma egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano dalle nazioni. Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a questo punto alzarono la voce gridando: togli di mezzo costui, non deve più vivere. E perché continuavano a urlare, a gettare via i mantelli, a lanciare polvere in aria, il comandante lo fece portare nella fortezza, ordinando di interrogarlo a colpi di flagello per sapere perché mai gli gridassero contro in quel modo. Pensate che modo di agire, no? Cioè, lui non sa perché Paolo è così, allora cosa lo vuol fare? Flagellare per sapere da lui perché la gente c'era da lui, vedete, è una cosa, no? E a tal punto, ma quando l'ebbero disteso per flagellarlo, Paolo disse al centurione che stava lì: avete il diritto di flagellare uno che è cittadino romano e non è ancora giudicato? Udito ciò, il centurione si recò dal comandante ad avvertirlo: che cosa stai per fare? Quello è un romano. Allora il comandante si recò da Paolo e gli domandò: dimmi, tu sei romano? Rispose: sì. Replicò il comandante: io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo. Paolo disse: io invece lo sono di nascita. E subito si allontanarono da lui, che stavano per interrogarlo. È veramente strana questa vicenda, no? Perché anche dire: Paolo, cioè, tu eri convinto, no, che dovevi morire per Cristo, e lì, e non solo a un certo punto cambi, ma ti difendi, no? Ti difendi utilizzando mezzi leciti, cioè tu sei cittadino romano e gli dici: guarda, tu non puoi flagellarmi così, perché sono cittadino romano. Allora intanto questo, no? Pensate, ecco, anche quello che noi pensiamo volontà di Dio, noi lo cogliamo nella fede e non nella certezza. Cioè, nel senso che ci si può, un margine di rischio c'è sempre. No, diciamo, questa è la volontà di Dio per me. Sì, lo cogli nella fede, ma non ne hai la certezza al 100%. Perché qui abbiamo proprio la dimostrazione di un discernimento che si rivela sbagliato nei termini in cui Paolo l'aveva colto, no? Leggendo i segni, così lui ha detto: vabbè, io vado a Gerusalemme, ci saranno queste cose, mi porteranno alla morte, c'è il rischio della morte, io posso morire. E quando si stava concretizzando la cosa del martirio, Paolo capisce che non è questo che il Signore richiede. E notate questo discorso di Stefano, no? Perché vedete, anche qui cercare di capire che cosa si muove dentro di Paolo non è immediatamente semplice, no? Però questo discorso, almeno per alcuni commentatori, questo discorso di Stefano che torna, no? Paolo non ne aveva mai parlato, adesso ne parla. E perché vedete, Paolo in qualche modo, e questo lo si vede anche dopo, perché poi lo portano davanti al Sinedrio, lo fecero togliere al capitolo 23, capitolo 23, con lo sguardo fisso al Sinedrio, Paolo disse: fratelli, ho agito fino ad oggi davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza, ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai presenti di percuoterlo sulla bocca, Paolo allora gli disse: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi a giudicarmi secondo la legge, e contro la legge comandi di percuotermi? E i presenti dissero: osi insultare il sommo sacerdote di Dio? Rispose Paolo in maniera: ah, non sapevo, fratelli, che fosse il sommo sacerdote. No. Attenzione, questo ci ricorda un altro, no, che viene percosso davanti al Sinedrio, però che si relaziona in maniera diversa.
Non apri la sua bocca.
No. Gesù disse: se ho detto male, dimmi dove è male. Se, no? Cioè, Gesù invita a verità, ma senza rabbia. Cosa che Paolo non fa. Cioè, è come se Paolo in quella vicenda, attraverso Stefano, anche il ricordo di Stefano, sente che lui non è arrivato a quella misura di amore. Non è arrivato a quella misura di amore. Non è arrivato. Cioè, lui voleva essere come il suo Signore, no? Voleva, però era qualcosa... Vedete, Gesù, fra l'altro, non è che ci chiede di diventare lui. Gesù ci chiede di stare dietro.
Scusa, ma Paolo sapeva che cosa era capitato esattamente al Signore dall'episodio?
Sì, io penso di sì. Cioè, questo voglio qui, sì. Sì, sì, poi questa reazione, voglio dire, non è che lui l'ha fatta pensando, no, io sono diverso da Gesù, cioè, no, questo è venuto di, no? Cioè, così come anche per noi in certe situazioni della vita, in cui noi scattiamo con un tale odio, con una tale, no, che dopo ci diciamo, ma io vado in chiesa ogni domenica, no, eppure in questo momento, cioè, se avessi potuto incenerirlo, l'avrei incenerito quello là, cioè... E allora, come dire, la vita poi ci fa scoprire anche la misura del nostro cuore, no? E soprattutto questo, che ecco, la sequela del Signore, chi Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, il Signore Gesù dice: chi mi vuol servire mi segua, e dove sarò io sarà anche lui. Ma cioè, dove non è, ecco, voglio dire, noi nella nostra tradizione occidentale abbiamo un testo importantissimo della spiritualità che si chiama L'imitazione di Cristo, no? Però ecco, preso il titolo solo in questo, cioè, perché per esempio nell'Oriente c'è la vita in Cristo e la scrittura ci parla di una seguirlo. Gesù non ha chiesto mai di imitarlo, cioè il testo di imitazione di Cristo è un grandissimo testo, no? Cioè, ma il titolo ci, no, può dare adito a fraintendimenti, dove Gesù non chiede di imitarlo, Gesù chiede di stargli dietro. Vedete, Gesù cosa fa? Gesù sta con loro, con i discepoli, sta con loro, proprio con quella consapevolezza e speranza che la relazione con lui può lavorarci il cuore, lasciandoci diversi, perché noi non siamo Gesù, ma no, con lui, sui discepoli, cioè dove nel gusto della vita, nel non lasciarci, qualcosa dentro di noi può cambiare. Vedete, quindi Paolo, cioè, coglie un po' che lui si era fatto un progetto, cioè dove c'era qualcosa, no? Il Signore gli parla, ma lui l'aveva colto nelle sue, no? Cioè, ok? C'è da morire per Cristo? Io muoio per Cristo. Un momento. Poi la realtà gli parla in modo diverso e poi il suo cuore che reagisce in un certo modo gli parla in modo diverso. Per cui, vedete, lui capisce che deve difendersi, deve cercare giustizia e quindi poi ecco, in una situazione di cui lui non sarà sempre più in grado di tenere in mano, perché da quel momento in poi Paolo sarà carcerato. Dal capitolo 22 fino alla fine degli Atti Paolo sarà carcerato. Il grande missionario, per ben 6 capitoli, no, dal 22 al 28, sarà in carcere. E fra l'altro, ecco, tutti in quei capitoli con tanta varietà umana attorno a sé, no? Tanti personaggi molto squallidi molte volte, come i vari procuratori, varie eccetera, eccetera, no? E dall'altra parte incontrando umanità, tanto che lui, come sappiamo, sarà poi condotto a Roma, cioè lui si appellerà a Cesare, perché volevano giudicarlo a Gerusalemme. In primo momento poi lo portano a Cesarea, per metterlo fuori da Gerusalemme, Gerusalemme era troppo un casino, lo portano a Cesarea e il procuratore lo tiene prigioniero a Cesarea. Anche lì non c'è una accusa precisa, ma prima di tutto lo teniamo in carcere. No? E i giudei cercano di corrompere, di mettersi d'accordo col procuratore e di dire vabbè, portalo a giudicare a Gerusalemme, il processo facciamo a Gerusalemme, no? Con la cosa di dire a Gerusalemme poi in qualche modo lo facciamo fuori. Paolo, intuendo questo, dice va bene, perché il procuratore dice guarda, fatti giudicare a Gerusalemme, no? Cioè, dice, che intuisce questa cosa e dice io sono cittadino romano, mi appello a Cesare. Appellarsi a Cesare era un diritto del cittadino romano, per cui bisognava portare la causa a Roma. E allora, tant'è che il procuratore dice, ma guarda, e poi dice, ma io ti avrei anche liberato poi dopo, no? Dice, perché non ci sono cause particolari, però si è appellato a Cesare, no? Cioè, quindi, cioè tutte queste cose, no? I vari magheggi politici, eccetera. Dice, no, io, che mica è la situazione, io, no? Non mi implico, non mi gioco. E allora lui andrà lì, ci sarà tutto questo percorso, ecco, ed è interessante che arrivato a Roma gli atti si concludono con versetto 30 del capitolo 28, Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio, insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Cioè Paolo, arrivato a Roma, sarà in un regime di arresti domiciliari, potremmo dire così, no? E poi la tradizione ci narra che a un certo punto verrà ucciso, però è interessante che in tutte queste vicende nelle quali lui è coinvolto, che sono più grandi di lui perché non può, no? E se non Paolo avrebbe potuto riacquistare la libertà, sì, ma corrompendo lo stesso procuratore, lo teneva con lui e parlava anche con lui in attesa che Paolo e i suoi amici raccogliessero un po' di soldi e lo corrompessero e lui sarebbe stato liberato, ma Paolo non lo vuole. Avrebbe potuto risolvere la sua situazione, no? Passando dalla parte del male. E quindi Paolo rimane sempre cercando giustizia, no? E vedete, in questa situazione alla fine è straordinario il finale, no? Cioè lui accoglieva tutti, quelli che venivano da lui. Cioè in una situazione intricata, per molti versi inquinata, eccetera, è un uomo che accoglieva tutti e parlava con franchezza e senza impedimento. Vedete, e quindi mi sembra bello anche per la nostra vita cristiana il vedere un cristiano che in questo mondo che non cambia totalmente, che è ancora in attesa, che è ancora segnato dalle vicende, no? Di ingiustizia, di morte, però è un uomo che dilata il cuore, che accoglie tutti quelli che venivano a lui e che ha una parola, pur nelle dinamiche, eccetera, eccetera, di franchezza e di libertà. Ecco, veramente ho dovuto tagliare tantissimo, ma devo dirvi che io ho cominciato a studiare, a leggere, ad ascoltare commenti, a entrare sempre più nel libro degli Atti dall'anno paulino, dal 2010, quando poi anche in diversi contesti ci siamo trovati a leggere gli Atti. Devo dire che veramente li ho scoperti come, cioè la Bibbia è tutta da scoprire, eh? Ogni libro che si approfondisce è veramente un mondo, ma veramente come un testo che parla a noi, alla nostra vita cristiana. Per cui concludiamo qui, chiediamo a San Paolo di accompagnarci nella nostra vita cristiana, nel nostro ritorno, e niente, allora per chi ancora potrà fermarsi celebreremo la messa in maniera più, così, più sobria, più tranquilla, in modo poi da concludere la nostra. Grazie a voi.
Grazie a te.